Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Bentornati ad una nuova puntata di Pensatech. E pensate un po', se vi dico Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, voi cosa mi dite? Social network, beh, non è la prima volta che ne parliamo di queste frequenze, ma quest'oggi lo facciamo da una prospettiva particolare, quella dei bambini. Siamo infatti nella settimana della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e allora proprio di questo tema vogliamo occuparci. In questo viaggio, siccome siamo piccoli, c'è bisogno di qualcuno che ci prenda per mano e allora al telefono abbiamo Roberta Franceschetti, fondatrice di Mamma Mo, buongiorno.
Buongiorno a te Damiana e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, continuiamo la nostra collaborazione con Mamma Mo, portale, lo ricordiamo, dedicato proprio al rapporto tra bambini e mondo del digitale. E allora, parliamo di social network. Perché i bambini sono così attratti dal mondo social?
I bambini in rete fanno un po' quello che fanno quando vanno a giocare al parco, cioè cercano altri bambini con cui giocare e confrontarsi. Per questo i social esercitano questa attrazione anche sui più piccoli. Se ci pensiamo, la dimensione social è alla base anche del successo di molti videogiochi che piacciono ai bambini, Clash Royale o Minecraft, il gioco di costruzioni virtuali, con la presenza di una chat, del gioco collaborativo, della condivisione hanno catturato l'attenzione di molti bambini. Con i social media non fanno altro che amplificare queste caratteristiche e rappresentano uno spazio di incontro virtuale, con tutti i vantaggi e i pericoli che questo comporta.
Ecco, tu già sollevavi un problema, cioè la difficoltà anche forse soprattutto per gli adulti nel capire che cosa è social network e cosa no, cioè quando far scattare il campanello d'allarme, sto pensando al fatto che magari molti genitori vietano l'iscrizione a Facebook, però poi giocano online, però poi usano WhatsApp per esempio.
Sì, WhatsApp è un social un po' particolare, però i genitori hanno molta difficoltà a orientarsi nell'universo della rete in generale. Siamo una generazione di genitori un po' intermedia che ha difficoltà a un basso livello di educazione digitale, quindi ha difficoltà a comprendere appieno tutti gli strumenti digitali e i social in primis. Ci sono molti videogiochi, per esempio, che hanno una componente social, come dicevo prima, e che vengono totalmente trascurati. La presenza degli adulti è molto bassa, soprattutto nell'universo social, e questo è uno dei problemi principali.
Quali sono gli altri rischi?
Il maggior pericolo è rappresentato, come dicevo, dal fatto che i bambini affrontano i social media troppo presto e senza la mediazione degli adulti. Sulla carta non potrebbero iscriversi prima dei 13 anni, ma di fatto ci sono molti bambini di 8, 9, 10 anni sui social. Secondo una ricerca della BBC, i ragazzini, tre quarti dei ragazzini tra i 10 e i 12 anni hanno un loro profilo sui social. Quindi c'è questa sorta di paradosso per cui siamo una società di genitori iperprotettivi nel mondo reale che poi lascia però i bambini liberi di scorazzare nella grande prateria del web.
Anche perché poi lo diciamo subito, 13 anni è un po' discrezionale, cioè dipende un po' dalla legislazione statunitense.
Sì, 13 anni è la soglia, è legata al COPPA, la legge americana di protezione dei dati dei minori, ed è stata poi utilizzata come età limite non tanto per tutelare i bambini quanto per tutelare i grossi operatori come Facebook o come Google, perché sarebbe per loro troppo oneroso gestire i dati dei minori in base alla legge americana. L'anno prossimo anche l'Europa si darà una legislazione su questa, che finora è stata poi un'area trascurata anche dal punto di vista delle regole, e probabilmente la soglia di età in Europa salirà ai 16 anni.
Allo stesso tempo cominciano a nascere, non sempre in tutti i paesi, ma comunque è una linea di tendenza, social network dedicati proprio ai bambini. Sto pensando ad esempio a YouTube Kids, non c'è ancora in Italia, però si sta diffondendo, oppure Scrapbook, Kiddle, il social network della Lego. Ecco, cosa possiamo dire su questi esperimenti?
Ma sono tutti esperimenti interessanti, in cui si cerca di Lego Life, che è il social network della Lego, e in particolare rappresenta uno strumento interessante che ha tutte le caratteristiche dei social, per cui io posso aggiungere like, avere emoji personalizzati o creare un avatar 3D, però all'interno di un ambiente protetto. Nel caso di Lego l'ambiente sicuro è garantito da una curatela manuale, cioè tutti i contenuti sono monitorati da dipendenti della Lego, questo stando a quello che dichiarano. E quindi c'è una tutela alta della sicurezza dei bambini. Questo è uno dei punti più critici, perché nel caso per esempio di YouTube Kids, che non è ancora arrivata in Italia come dicevi tu, c'è stato un grande dibattito negli Stati Uniti, perché non riusciva a filtrare alcuni contenuti, per esempio le parodie a sfondo violento sessuale di Peppa Pig. Quindi YouTube è nato per offrire un video sicuro ai bambini e poi li esponeva in realtà a video violenti. E l'altro elemento critico dei social pensati per i bambini è il fatto che sono appunto per bambini, quindi un elemento che viene percepito male soprattutto da un preadolescente. Perché devo prendermi un surrogato se posso invece accedere molto facilmente a un'esperienza vera, quella di un social usato dagli adulti? Quindi queste sono un po' le criticità che hanno fatto sì finora che i social pensati per bambini non abbiano avuto grandissimo successo. Una cosa sicuramente bisogna dirle è che ci sono tantissimi bambini al di sotto dei 13 anni sui social, che sono ovviamente molto appetibili per tutto l'universo delle grandi società, e quindi dovrebbe esserci anche una maggiore tutela, una maggiore attenzione.
Spendiamo due parole per finire sui social network che vedono la presenza di minori, in questo caso anche sopra i 13 anni, in cui però mancano un po' gli adulti. Insomma, lo sappiamo, su Facebook ci sono gli adulti, quindi sempre di più gli adolescenti cambiano località, insomma, come farebbero con un bar o un locale qualsiasi. Instagram, Musical.ly, come funzionano e come c'è la possibilità di monitorarli da parte dei genitori che magari non riescono a essere così aggiornati?
Ma Snapchat e Instagram sono due social network che si basano sulla condivisione di immagini. Snapchat tra l'altro ha una dimensione marcata legata all'effimero, perché quello che pubblichiamo scompare, ha una vita molto molto breve. Musical.ly invece è una sorta di karaoke virtuale in cui ci si riprende mentre si finge di cantare con una precisa coreografia. E Musical.ly in particolare ha dato origine a precoci fenomeni di divismo, tanto che adesso oltre che di youtuber si parla di muser, per indicare queste giovani star di Musical.ly che spesso hanno dei fan di 8-9 anni, quindi molto, molto giovani. È chiaro che la tutela più efficace dei propri figli è conoscere, cioè avere, i genitori non possono rinunciare al ruolo di mediazione rispetto a questi nuovi dispositivi, e quindi hanno l'obbligo, il dovere di informarsi. Poi l'altra cosa è che non è detto che un bambino di 10 anni debba per forza essere presente sul social. Bisogna chiedersi innanzitutto se il proprio figlio, anche se ha un telefono, deve essere su un social. Bisognerebbe spiegare ai bambini che c'è, ci sono delle regole che vanno rispettate, per cui se non posso prendere la patente prima dei 18 anni c'è una regola che va rispettata, non posso essere su un social prima dei 13 anni e c'è un motivo. Quando sono in quella fase intermedia in cui si affacciano all'adolescenza, probabilmente devono essere accompagnati. La cosa importante è fargli comprendere che la vita non si può misurare in termini di like, perché uno dei maggiori pericoli che io vedo, al di là del cyberbullismo, del fatto che possano venire in contatto con adulti che si fingono loro coetanei dietro l'anonimato del social, il pericolo più importante, dicevo, è che loro rischiano di prendere per reale l'immagine della vita che viene restituita dai social, che per sua natura invece è parziale e artefatta. Quindi finiscono con il pensare che la vita si possa misurare in like e quindi rischiano di essere particolarmente fragili.
Roberta Franceschetti, mamamo.it, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a te Damiana, arrivederci.
I social network sono pieni di bambini, chi li protegge? Questa è la domanda del testo scritto da Simone Cosimi, dallo psicanalista e psicoterapeuta Alberto Rossetti. Il libro è edito da Città Nuova e lo potete trovare da alcune settimane online e nelle librerie. Noi abbiamo intervistato proprio Alberto Rossetti e abbiamo ripercorso un po' il suo libro con lui, che possiamo dire segue un po' l'evoluzione, o meglio la crescita di un bambino online. Partiamo dall'inizio, perché i bambini sono su Facebook e sui social network fin da quando nascono, anzi addirittura in formato ecografia a causa dei genitori. E allora abbiamo chiesto proprio a Rossetti di fare una riflessione a partire da questo.
È sicuramente un qualche cosa che proietta fin da subito all'interno dei social network. Esperienze di questi giorni, l'ecografia del figlio di Fedez, che già si diceva già social prima ancora di nascere, no? Qua ci sono due problemi. Uno è ovviamente quello più di cui tutti abbiamo più paura, no? Il vaso degli orrori, lo chiamiamo noi, e quindi dal furto digitale alla pedopornografia. E poi c'è un discorso più generale che riguarda il discorso sulla privacy e comunque su che cosa è giusto e cosa è lecito condividere e che cosa no. Diventa difficile insegnare a un figlio che ci sono dei contenuti che non devono essere condivisi della propria vita, pensiamo ad esempio quando sono in adolescenza, quando le sue immagini, fin da quando è un'ecografia, sono online, perché quella cos'è, un'immagine privata o pubblica, un'immagine intima o no?
C'è anche un problema di controllo della propria reputazione online, possiamo dire così?
Sì, assolutamente, perché ovviamente online quello che noi pubblichiamo di noi, le immagini che mettiamo in rete dicono qualche cosa del chi siamo, e sappiamo bene come la rete non dimentichi, di come sia difficile far cancellare delle immagini, ma anche qualora le riuscissimo a far cancellare, quelle immagini hanno già circolato e hanno già detto qualcosa di noi.
Lei riporta storie reali di ragazzi con i quali è venuto a contatto durante gli incontri di educazione sì. digitale. Ecco, raccontano una profonda dipendenza dall'oggetto smartphone, anche, bisogna dire, non solo i ragazzi, anche gli adulti.
Anche gli adulti.
Ci può raccontare qualche caso?
Ma sì, la profonda dipendenza effettivamente è un termine forte, quello della dipendenza, che sono gli stessi ragazzi ogni tanto ad utilizzare, un po' perché probabilmente lo prendono in prestito da noi adulti, e un po' perché quello che sentono è la difficoltà, l'impossibilità a staccarsi dal mezzo, questo loro lo percepiscono. Diciamo che per i ragazzi la difficoltà in questi casi è quella di dover gestire quello che è il loro ambiente, la loro presenza online, come dicevamo prima, anche questo discorso della reputazione, e sentirsi obbligati ad andare continuamente a controllarla, perché sanno benissimo che ciò che viene in qualche modo pubblicato poi gira, no? Si muove nella rete, quindi ha bisogno di essere tenuto sotto controllo, di dover andare a vedere che cosa hanno scritto le altre persone, quanti like, quanti commenti, e questo crea di fatto un legame di dipendenza. E qua i racconti, se vogliamo quelli un po' più negativi, possono essere ad esempio di, ovviamente, una ragazza di cui parliamo anche nel libro, che aveva dato un'immagine di sé online che era completamente diversa dall'immagine di sé che invece aveva all'interno della classe. cioè online era una grande conquistatrice di uomini, una ragazza senza il minimo filtro, quindi con grandi esperienze sessuali, e quindi teneva quella parte lì. Nella realtà era una ragazza che diventava rossa e tremava non appena il ragazzo che le interessava si avvicinava. E quindi diventa, in questo caso era diventato per lei difficile sostenere la sua immagine online, dove c'erano follower, dove c'erano contatti, dove in qualche modo era anche considerata, da un'immagine invece offline in cui faceva una fatica tremenda e incredibile. E lei ha approfittato, ad esempio, di questi laboratori e di un momento un po' di tranquillità per raccontare tutta la sua difficoltà nel tenere insieme queste due parti, una vera e propria scissione, se vogliamo, dell'identità. Questa era una ragazza già grande, aveva 15-16 anni, quindi aveva una serie di anche capacità critiche, no, per poter formulare questa problematica. Ragazzini più piccoli questo non ce l'hanno e quindi si trovano a vivere catapultati in delle realtà che non sanno e non riescono a controllare, in cui la propria immagine prende il sopravvento e in cui poi devono in qualche modo darle il filo, no? Darle da mangiare, devono sostenerla, e lì anche un po' legami di dipendenza nei confronti dei social network. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe.
Parliamo anche di quelli che sono i limiti legislativi legati al mondo dei social network e che hanno molto a che fare con l'età in cui si possono iscrivere. Il numero magico è quello dei 13 anni, così impongono le maggiori piattaforme di social network. Perché? Perché hanno base negli Stati Uniti. Ma per capire meglio queste regole, noi abbiamo intervistato l'avvocato Guido Scorza. Beh, ormai lo sentite spessissimo su queste frequenze, è uno degli avvocati esperti di diritto del mondo del digitale e dell'informazione. Lui abbiamo chiesto 13 anni, perché?
Il limite ha naturalmente un valore legale, dove valore legale significa che è un limite che viene imposto agli utenti delle piattaforme di social network per contratto, quindi vale esattamente quanto vale un contratto per l'acquisto di un qualsiasi altro prodotto o servizio sul mercato. Chi accetta quelle condizioni accetta anche questa regola. È un limite che ha origini oltreoceano, e cioè un limite che ha origine nella disciplina americana, dalla quale la più parte di queste piattaforme provengono e alla quale la più parte di queste piattaforme risponde, che prevede per l'appunto che il limite di età per fruire dei servizi di social network e non solo, dei servizi online, sia quello di 13 anni. Quindi ad oggi è il limite valido per contratto ed è il limite valido o il limite imposto nelle regole americane. Lo scenario cambierà nel maggio del 2018 con la diretta applicabilità del nuovo regolamento sulla privacy di matrice europea. Cambierà da questa parte dell'oceano.
Parliamo allora di questa nuova normativa europea. Cosa cambierà e il limite si alza?
Il limite si alza, la nuova disciplina europea mette al centro la tutela del minore e dice siano tutti uguali, la privacy è sempre importante, ma quella dei minori lo è di più, anche perché è più difficile garantire al minore la consapevolezza dello scambio, cioè propri dati personali versus utilizzo di un servizio. I gestori delle grandi piattaforme online, by default, dovranno chiudere le porte ai minori di 16 anni, salvo naturalmente che non si iscrivano previa autorizzazione da parte di chi ha la potestà genitoriale su di loro, e quindi, diciamo, by default il limite in Europa, quindi i servizi forniti a utenza europea, sarà 16 anni, con una possibile eccezione, cioè il regolamento lascia libere le autorità garanti per la privacy nazionali dei diversi paesi membri di fissare quest'età al di sotto dei 16 anni, purché al di sopra dei 13 con propri provvedimenti. Quindi sarà per esempio possibile che in Francia, piuttosto che in Italia, piuttosto che in Germania, si dica che il limite non è 16, ma è 15, 14 o da capo 13 come accade oggi.
A che punto è il dibattito in Italia? Cioè, cosa dicono il garante dei minori e quello della privacy?
È un dibattito che si trascina da un po' con un quadro regolamentare però fluido, nel senso che è un dibattito nato prima che il regolamento europeo fissasse questa regola. Non c'è evidentemente una presa di posizione, perlomeno non c'è una presa di posizione formale conforme al regolamento, quindi non sappiamo ancora dove l'asticella verrà a posarsi, se sui 16 anni o se piuttosto sui 13. È vero che è una asticella difficile da fissare, perché tra l'altro non tutti i social network evidentemente sono uguali, non tutti i servizi forniti online evidentemente sono uguali, possono essercene di come dire, a portata, o che sia ragionevole restino a portata di un pubblico con un'età inferiore a 16 anni, possono essercene di altri in cui per esempio i 16 anni nella nostra cultura potrebbero persino essere considerati troppo pochi, per cui bisognerà stare a vedere. Diciamo che l'auspicio è che non si assista per davvero ad una frammentazione intraeuropea, ma che si vada a cercare lasciando quell'età a 16 anni, identificandone una diversa, però un trattamento omogeneo, per cui gli adolescenti italiani, quelli francesi e quelli tedeschi siano posti nella condizione di interfacciarsi a questi grandi servizi online alle stesse condizioni, a prescindere dal paese nel quale nascono, nel quale vivono.
Ma i social network possono essere utilizzati anche in ambito educativo. Lo fanno gli insegnanti che, come Stefania Bassi, fanno gli animatori digitali a scuola e presentano, per esempio, la letteratura in formato tweet. No, non sminuisce la letteratura, anzi, interessa i ragazzi alla letteratura attraverso le nuove tecnologie. In questo caso sono bambini che utilizzano i social network mediati dagli adulti. Ma sentiamo direttamente dalla voce di Stefania Bassi la sua esperienza e il suo lavoro.
Io sono una maestra, insegno a Roma di scuola primaria e sono anche animatrice digitale. E ho proposto alle mie colleghe, ormai sono un paio d'anni, di sperimentare il metodo di tweet letteratura. Scritto TW Letteratura, è un'associazione che trovate su Twitter naturalmente e anche online, che si occupa proprio di social reading. La comunità dei lettori di tweet letteratura propone la lettura di grandi classici o anche di libri contemporanei da leggere secondo un calendario condiviso, e non solo da leggere ma anche da riscrivere, nel senso che chi partecipa alla lettura condivisa poi legge il determinato capitolo in un determinato giorno e poi crea un tweet di 140 caratteri, anzi no, ultimamente sono raddoppiati, condivide commenti, riflessioni, rime, diciamo proprio un esercizio di stile su quello che è stato letto. E nella scuola questa esperienza di tutta letteratura è ormai molto diffusa, conosco tantissimi insegnanti, quest'estate ci siamo anche incontrati per 2 giorni di formazione a Loreto, quindi insomma ormai si è creata davvero una comunità non solo di lettori in generale ma anche proprio di docenti che giocano, perché questo è proprio il caso di dire, perché è un gioco a tutti gli effetti, perché una cosa che non vi ho detto è che normalmente all'interno di ogni progetto di lettura ci sono degli animatori, cioè delle persone un po' più esperte che rivestono il ruolo dei personaggi del libro sempre sul social, in questo caso vi sto parlando di Twitter. Quindi ad esempio in questo momento si sta terminando la lettura di un libro che si intitola per bambini, che si chiama Storia di una matita, e ci sono 2 maestre che stanno animando l'account di Lapo, che è il nome del personaggio della matita che ne vive di tutti i colori, e i bambini quindi non solo leggono il libro ma hanno questa splendida opportunità di dialogare via tweet con il personaggio del libro e anche, volendo, l'autore Michele D'Ignazio, perché anche lui è su Twitter. Quindi c'è questo elemento interattivo e anche appunto giocoso, no? In cui i bambini lo sanno che non esiste realmente il personaggio della matita, come è stato per i miei alunni tempo fa. Abbiamo letto Alice nel Paese delle Meraviglie, loro dialogavano con Alice sapendo benissimo che non era reale, però nella finzione del gioco la lettura diventa un'esperienza totalmente nuova.
Ecco, qual è il valore aggiunto? Cioè i ragazzi che competenze mettono dentro Twitter? Considerando che comunque Twitter è considerato un social network complicato, no? Anche per alcuni adulti.
Allora, innanzitutto sì, una specifica importantissima, perché allora io... non ho detto che naturalmente, come sappiamo, Twitter, come tutti i social, si propongono alle persone insomma al di sopra dei 13 anni. E per quanto riguarda quindi l'utilizzo di questi ambienti con bambini, con ragazzi al di sotto dei 13 anni, esistono delle modalità indirette, perché indirette, mediate sempre dall'insegnante. Nello specifico, ti faccio un esempio, dei bambini della scuola primaria, ma anche della scuola dell'infanzia, perché nel mio istituto ho delle maestre pioniere, addirittura lo sperimentano con i bambini dell'infanzia, si usa il paper tweet, che è niente altro che un pezzo, un foglio di carta diviso in 140, adesso 280 quadretti, in cui i bambini o l'insegnante, se i bambini nel caso dell'infanzia che vi ho detto non sanno scrivere, appuntano le idee, le proposte, il commento, la domanda ai personaggi, come vi ho detto prima, che poi viene digitalizzato o dall'insegnante o anche dal bambino, naturalmente sempre sotto l'attenta supervisione del docente. Nel caso di ragazzi maggiori di 13 anni si crea anche in questo caso un account di classe, questo non l'ho detto, tutto avviene su questi account di classe o di scuola. Nel caso dei ragazzi più grandi si può responsabilizzarli e dare la possibilità di twittare direttamente, far sentire parte il bambino, ripeto, sempre mediato all'insegnante, o il ragazzo, pian piano far vivere un'esperienza di scrittura non fine a se stessa, e questo lo trovo molto potente, no? Quindi ancora maggior ragione il ragazzo o la ragazza saranno motivati a creare un testo, anche se breve, di qualità, no? Dicendo, anche perché anche solo che appunto lo possano far vedere che i genitori, gli amici, cioè potenzialmente sì, è visibile da tutti.
Non faccio solo finta di twittare, ma twitto davvero.
se c'è un po' di tempo, volevo parlare anche di un'altra esperienza, questa volta che si gioca anche questa su Twitter, questa è molto attinente, molto in sintonia con Twitter Letteratura, sì. E si tratta di Ringraziare Voglio. L'ha ideato Lorenzo Anselmi, con cui adesso ho il piacere di collaborare, e stiamo ultimando proprio un kit per far partecipare a questo progetto, di cui adesso vi dirò maggiori dettagli, la scuola primaria. Allora, è nato, appunto, ideato da Lorenza, inizialmente un paio di anni fa, come lei frequentava la Holden School, e come progetto a seguito della sua esperienza formativa nella Holden School. Poi in cosa consiste? Ringraziare Voglio è un verso di una poesia di Borges, in cui l'autore elenca tutta una serie di motivi per cui essere grato alla vita, alla letteratura, alla cultura, meravigliosa. E Lorenza ha avuto l'idea di lanciare una call il 21 marzo di un paio d'anni fa, che è il giorno in cui inizia la primavera, ma anche il giorno in cui si festeggia la giornata mondiale per la poesia, di la comunità su Twitter, di chi voleva di continuare con un proprio verso, condividendolo appunto in un tweet con l'hashtag Ringraziare Voglio, un motivo personale per cui ci si sentiva di ringraziare. Casualmente, diciamo così, ne sono venuta a conoscenza e ho proposto ai miei alunni di terza elementare di partecipare, e ognuno di loro ha scritto e poi abbiamo twittato il loro speciale motivo, il proprio speciale motivo per ringraziare, e sono venute fuori cose tenerissime, autentiche, anche molto divertenti, come Enrico, che ha voluto ringraziare per l'odore buono delle palline da tennis, o Anna ha voluto ringraziare perché la sua mamma era incinta, o Valeria perché vuole ringraziare per la sua sorellina che le sta sempre in mezzo ai piedi. Quindi e tutto questi Ringraziare Voglio vanno a comporre in maniera ideale un testo poetico che, come diceva Borges, come concludeva Borges nella sua poesia, in teoria non si conclude mai, infinito.
No one ever found it, ain't no school ever taught it, no one ever made it, ain't no one ever bought it. Baby, you got it. Baby, you got it. Come on, give it to me. Ain't no one can break it. Ain't no one can steal it. Ain't no one can fake it. You just know it when you feel it. Baby, you've got it. Baby, you've got it. Come on, give it to me.
Più piccoli, come cominciano a utilizzare lo smartphone? Diciamocelo, spesso perché glielo danno in mano proprio i genitori. E allora, proprio ai genitori è dedicato questa ultima parte dell'approfondimento dei minori online. lo diciamo subito, non abbiamo una ricetta, anzi ci teniamo proprio a dire che non esiste una ricetta da dare ai genitori che vogliono dei consigli su come si devono comportare con i figli che stanno online, siano essi adolescenti, preadolescenti o bambini. Parliamo in particolare di social network e minori, quindi in questo caso dovremmo parlare, l'abbiamo ricordato anche in queste puntate, di bambini e ragazzini che hanno almeno 13 anni, teenagers. Ma forse è il caso anche di cominciare un po' prima a studiare il mondo online e le dinamiche sociali che poi ci sono nei social network. Beh, l'abbiamo chiesto a Roberta Franceschetti, lei è una delle fondatrici del portale Mamma Moco, che ci sta anche aiutando in questo approfondimento.
Devo partire dal presupposto che i cosiddetti nativi digitali sono anche dei naif digitali e quindi hanno bisogno della guida di noi adulti, perché hanno una conoscenza molto limitata della rete. Sono abituati a smanettare sulle tastiere semplificate degli smartphone, utilizzano programmi con funzionalità preconfezionate e non hanno idea di come funziona realmente la rete, cioè non hanno idea di dove finisce per esempio una foto che caricano su Facebook. Se sapessero che quella foto di quando si sono scattati a una festa ubriachi potrebbe riemergere quando loro sono adulti e magari hanno un colloquio di lavoro, probabilmente ci penserebbero due volte prima di postarla. Quindi dovremmo spiegargli meglio come funziona la rete, sia a livello di contesto familiare che a scuola, e dovremmo soprattutto accompagnare i nostri figli nell'uso dei social quando magari sono preadolescenti, utilizzando per esempio come palestra alcuni ambienti social più protetti, come può essere il gruppo WhatsApp della classe, in cui spesso si scatenano le stesse dinamiche problematiche che avvengono poi in ambienti più aperti come può essere Facebook. Quindi se noi parliamo con loro di che cosa si posta, di come ci si comporta, di come si sentirebbero loro al posto di un compagno che per esempio è stato deriso online, li aiutiamo a sviluppare poi le difese e di acquisire quelle regole di comportamento che poi adotteranno nel momento in cui da adolescenti andranno in rete da soli, perché non possiamo pensare di continuare a controllarli anche quando sono grandi, anche quando sono adolescenti. Crescere vuol dire anche affrontare i pericoli e sbagliare, spera ovviamente che commettano errori da cui poi si può tornare indietro e poi comunque ricominciare. Non possiamo usare il digitale come un guinzaglio virtuale, ecco, questo è il messaggio che dovrebbe passare. Dobbiamo accompagnarli nel momento in cui stanno crescendo in modo che riescano a individuare pericoli e acquisiscano delle regole di comportamento anche online.
Ecco, il passaggio all'adolescenza è un passaggio critico. Una proposta tuttora in discussione che potrebbe passare nel nuovo regolamento sulla privacy a livello europeo potrebbe proporre l'innalzamento dell'età per l'iscrizione ai social network a 16 anni. Cosa può succedere in questo caso? Rischia di essere poi una legge inapplicata?
Sì, a mio avviso sì, io credo che 16 anni sia una soglia troppo elevata. Credo che da un lato si debba lavorare su una maggiore tutela dei minori online e quindi colmare un po' quel vuoto di regole anche dal punto di vista legislativo che c'è. Dall'altro dovremmo insegnare fin da quando sono piccoli ai bambini come ci si comporta online. C'è tutto un mondo di regole da scrivere, perché fondamentalmente nemmeno noi adulti abbiamo scritto queste regole. C'è una studiosa americana, Deborah Eichner, che è l'autrice di un bel saggio intitolato Screenwise, che ha intervistato una serie di studenti delle scuole medie americane sull'uso di Instagram e ha scoperto che tutti questi ragazzi concordavano, perlomeno nei loro gruppi di pari, su quando fosse consentito postare una foto per esempio in costume da bagno, oppure sul numero massimo di foto da postare di un evento accettabile, in modo da non far sentire esclusi i compagni che non hanno potuto partecipare alla festa. Ecco, in assenza di un codice di comportamento definito dagli adulti, sono proprio i ragazzi a darsi delle regole non scritte ma condivise. e in rete costruiscono la loro identità e un nuovo codice di comportamento. Noi dobbiamo aiutarli e sostenerli in questo.
A proposito di regole, le regole sono poi elastiche, cambiano nel tempo. Ha senso una proposta di un patentino per l'utilizzo dello smartphone?
Io sono sempre piuttosto scettica quando si parla di patentini. Rischiamo di scrivere delle regole che poi vengono velocemente superate o dare delle competenze che poi vengono velocemente superate dalla tecnologia che viaggia a una velocità superiore a quella di qualunque patente. Quello che bisogna comunque fare, prima accennavo al fatto di dover lavorare sia all'interno delle famiglie che nella scuola, perché di fatto come genitori siamo una generazione con un basso livello di educazione digitale, quindi dobbiamo lavorare molto sulla nostra educazione digitale in primis. Dobbiamo però aiutare i ragazzi ad acquisire una conoscenza maggiore di quelle che sono le regole di funzionamento della rete. Come dicevo prima, i ragazzi usano lo smartphone, usano le app, ma se gli metti davanti un computer spesso non lo sanno utilizzare, non sanno utilizzare nemmeno la tastiera, non sanno dove recuperare un file che hanno scaricato da internet. E quindi come fanno a tutelarsi se non conoscono i meccanismi della rete? Bisogna partire da lì. Bisogna partire da lì e bisogna partire dalla scrittura di nuove regole di cittadinanza digitale, i diritti e i doveri della rete.
Cittadinanza digitale. È una parola, due parole molto importanti. Perché sempre di più anche i nostri diritti, il nostro potere essere cittadini e accedere ai servizi passa sempre più dal digitale. Genitori digitali è anche il nome di un ciclo di incontri che sta tenendo il progetto BC Digitale di Open Group. La responsabile è Monica Campion. A lei abbiamo chiesto alcuni dei consigli che possiamo dare ai genitori, partendo soprattutto dalle paure espresse dai genitori in questi incontri. Primo tra tutti, partiamo da un'osservazione: il fatto che sempre di più i social network che utilizzano i ragazzi non sono più i social network a cui siamo iscritti noi adulti. Perché?
Che è una bella domanda, sicuramente per una questione forse anche di moda alla fin fine, e forse anche perché noi stessi abbiamo indirizzato gli adolescenti verso alcuni social. Mi spiego meglio, abbiamo intervistato alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quindi delle medie per intenderci, se vogliamo utilizzare la vecchia nomenclatura, e ci hanno detto che moltissimi erano iscritti a Instagram sì, Facebook no. Quando siamo andati un po' più in profondità, abbiamo chiesto il motivo per cui non avessero Facebook, moltissimi ci hanno risposto che erano stati gli stessi genitori ad impedirgli di accedere a questo social network. Non ci siamo accontentati della risposta e siamo andati ancora più in profondità, e la risposta che ci hanno dato è che molti genitori avevano frequentato alcuni corsi di formazione informativi anche presso la scuola, dove Facebook era stato oggetto e bersaglio di molte critiche, per cui poi avevano vietato ai figli di farsi un account in questo tipo di ambiente.
Facciamo degli esempi pratici. Mio figlio sta tutto il giorno in casa davanti al computer. È colpa, o meglio, magari davanti al cellulare. È colpa del cellulare?
No, non è solo colpa del cellulare. È la vita che è cambiata, ma soprattutto dobbiamo effettivamente, quando guardiamo una situazione, un comportamento, cercare di analizzarlo il più possibile a 360 gradi, perché il comportamento è complesso, per cui non necessita di un'analisi molto profonda. Le variabili in gioco sono davvero tante, e quindi cercare di ampliare la prospettiva ci permette di evitare anche delle derive fondamentaliste e quindi dire per esempio che il cellulare e il digitale sono il male dei mali. Quindi per esempio quando un genitore ci porta questa questione, noi gli chiediamo ad esempio qual è, oppure tante volte ci dice anche non ha amici, cioè il cellulare sta sempre davanti al cellulare e non ha amici. In quel caso gli chiediamo qual è il modello di socialità che lui sta trasmettendo effettivamente al figlio. Gli sta trasmettendo che avere amici è importante? Solitamente un genitore a questo punto ci ribatte, sì, ma io quando ero giovane uscivo sempre con i miei amici, non c'era il bisogno che i miei genitori me lo dicessero. E lì effettivamente facciamo i conti con una quotidianità che è cambiata, ma proprio un sistema sociale che è cambiato, anche il nostro rapporto con i vicini o con i compagni di scuola piuttosto che altro.
C'è però la paura all'interno del mondo digitale, così come lo è sempre stato anche al di fuori, delle brutte compagnie. Quali strumenti possiamo fornire ai ragazzi per non frequentare brutte compagnie online?
È un timore che viene spesso riportato. Anche i genitori sono anche informati su gruppi particolarmente negativi, come Sesso Droga Pastorizia, che è stato anche oggetto di molte critiche anche all'interno dei media. Sì, c'è bisogno però capire effettivamente quanto sia digitale, quanto sia in realtà reale, se vogliamo ancora utilizzare questa distinzione, e quindi effettivamente capire se un buon lavoro educativo fatto offline possa proteggerci online. Oltretutto c'è anche da dire questo: il vedere cose negative ci permette probabilmente di prenderne le distanze, cioè il fatto anche che ci siano forse non è così del tutto negativo.
E poi soprattutto i genitori sono degli esempi anche di comportamento online. E allora pensiamoci quando diamo per esempio il cellulare per far star buoni i bimbi, quando sono magari molto piccoli, perché poi quando saranno adolescenti e cercheremo di toglierglielo dalle mani se lo ricorderanno. Noi vi diamo appuntamento lunedì con la rassegna stampa Tech nei giorni a seguire con nuovi temi e storie di tecnologie e innovazione, sempre a mezzogiorno dal lunedì al giovedì e poi il sabato con la nostra versione magazine. Ci potete scrivere pensatech@gmail.com oppure su Twitter @pensatech. Mi raccomando, sempre con il CH. Allora una buona giornata a tutti e buon ascolto con i programmi di Radio Città del Capo.
Avete ascoltato Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.